Questa sera dobbiamo trasferirci dal gruppo che rappresenta i sofisti, notate che abbiamo studiato ogni settimana, al gruppo più vasto che rappresenta i socratici, al centro del quale, quasi al centro, c'è Socrate. Nel gruppo dei sofisti la scorsa settimana abbiamo individuato la figura di Anassagora, che è qui con due libri in mano, quindi due dialoghi di Platone, e con il rotolo in mano e con quel pollice che indica il cielo, che è una caratteristica di quest'opera, la scuola di Atene. Ci sono quindi una serie di citazioni letterarie, ecco, in questa figura. Ebbene, questa sera dobbiamo trasferirci proprio sulla scia tracciata da queste opere, è il dialogo sofista, il dialogo Protagora, il dialogo Apologia di Socrate, che abbiamo citato la scorsa settimana, quindi dal quadro che rappresenta i sofisti a quello in cui si trova la figura di Socrate. La figura di Anassagora, che abbiamo studiato e che viene nell'affresco meno evidenziata, vedete, su consiglio di Papa Giulio II, per il fatto che questo personaggio, come abbiamo detto, è all'indice, perché nega esplicitamente che l'intelletto, scritto con la I maiuscola, abbia caratteristiche divine. E la figura di Socrate, che dobbiamo incontrare, che viene invece mostrata in modo evidente, e bene, queste figure ricordano, per certi versi, l'interprete principale di un romanzo, del quale al termine dell'ultimo itinerario, 8 giorni fa, abbiamo letto la parte finale. Questo personaggio, che raccoglie in sé delle caratteristiche che noi troviamo in questi personaggi, si chiama Efis ed è il protagonista di un romanzo intitolato Canne al vento, scritto da una scrittrice, Grazia Deledda, nel 1913, una scrittrice che ha ricevuto il premio Nobel, quindi tutti gli italiani dovrebbero conoscerla, no? A memoria, in realtà è un'illustre sconosciuta, ma prima come scrittrice in primo luogo, in secondo luogo come donna che scrive, quindi questo romanzo termina con la narrazione ricca di pathos della morte di Efis, che noi abbiamo letto la scorsa settimana, così come è ricco di pathos tanto il racconto della morte di Anassagora, che abbiamo rievocato, quanto quello della morte di Socrate, che dobbiamo ancora studiare. Guardate sul punto 1 del repertorio, perché noi di questo romanzo abbiamo letto la parte finale, ma non abbiamo ancora detto nulla. Nel romanzo Canne al vento, Grazia Deledda, che è nata nel 1871 ed è morta nel 1936, trasforma il paesaggio sardo in modo mitico. E questo è il primo valido motivo che abbiamo per leggere questo testo. A che cosa pensiamo oggi quando prendiamo in considerazione la Sardegna? Ora non fate cattivi pensieri, ma quali immagini ci vengono in mente, se non prima di tutto quelle del consumismo turistico, no? Infatti questo sta in primo piano questo fatto, no? Ma la Sardegna ha anche un'anima letteraria che le italiane e gli italiani conoscono pochissimo. Grazia Deledda trasforma in modo mitico il paesaggio sardo mettendo insieme la cultura della sapienza poetica peritica, cioè lo stile biblico, no, che conosciamo attraverso il percorso dell'anno scolastico 2006-2007, con la cultura della sapienza poetica orfica, cioè con lo stile soprattutto della tragedia greca. E questo intreccio poetico-sapienziale di carattere biblico e tragico mescolato insieme fa nascere nel testo di questo romanzo, fin dalle prime pagine, un'inquietudine di tipo orfico e veterotestamentario insieme. Questa è la grandezza di questo testo. Grazie a Dio riesce a fondere questi due elementi nei personaggi. Beh, questa inquietudine orfica e beritica insieme è la stessa, guardate, che si manifesta nella scuola di Atene, che non è affatto un'icona rassicurante. Io non so se ve ne siete e se ne ve ne siete resi conto, no? Come è stata poi fatta diventare dal pressapochismo mediatico, no? E ci si ferma a guardare questo e a dire che è bello, ma insomma, questo è veramente poco, addirittura inutile, no? E mentre in realtà questo affresco è stato prodotto esattamente 500 anni fa per comunicare, come fanno gran parte delle opere d'arte, di letteratura, che senza un viaggio di studio non ci si salva, no? E anche quando si scrive un romanzo, Grazia Deledda scrive un romanzo che è un percorso, no? Percorso iniziatico, se volete, anche, no? Cioè la storia di una vita esemplare, no? E ora, l'ignoranza, che guardate, è ben distinta dall'umiltà, dalla modestia, dalla purezza di cuore, dalla riservatezza, di cui parla la letteratura del Vangelo. L'ignoranza, manda a dire Papa Giulio II, che è un francescano, non è una virtù, ma è una restrizione, è una restrizione, cioè uno strumento che dà forza ai poteri autoritari. E per voi c'è, guardate lì, un'opera d'arte, un dipinto, una scultura, un monumento, un sito archeologico, una poesia, un romanzo, un saggio o un altro oggetto culturale che per voi si è presentato come un itinerario di studio che ha arricchito il vostro intelletto. Beh, scrivete quattro righe in proposito, ma basta citarlo. Ora, l'inquietudine che si manifesta nel testo di Canne al Vento è data anche dalla tradizione che vi siano nella natura fisica umana delle cose soprannaturali, cioè la potenza del Dio biblico mescolata a quella delle divinità orfiche, che condizionano inesorabilmente nel bene e nel male la vita delle persone. Il protagonista del romanzo, Efisio, Efisio è un nome molto diffuso nel sud della Sardegna ed è il nome di uno dei santi della città di Cagliari. Efis è il servo delle dame Pintor e coltiva, siamo nel paese di Galte, l'ultimo potere rimasto a queste tre nobili discendenti di una famiglia ormai in rovina. Le dame Pintor hanno, e non per caso, nomi biblici. Si chiamano Ruth, Esther e Noemi, poi ce n'è un'altra che si chiama Lia, quindi c'è tutta la gamma dei personaggi femminili della Bibbia che rimandano a quella lettura. Efis vive, tra l'altro, in fantastico contatto con le divinità orfiche che si sono cristianizzate. E questo va capito, perché sennò non si gustano tutta una serie di passaggi in questo libro. Ecco, con i folletti, con i giganti della montagna, che poi ci ricordano Pirandello, con i santi del cielo, con le anime dei morti, e questo fa di lui una persona dotata di una cultura tradizionale che ispira le sue scelte morali, anche eroiche, no? Le sue scelte eroiche. Per Efis tutte queste figure mitiche sono vive e vere come le persone del presente. La nobile casa cade a pezzi, le dame Pintor vendono di nascosto gli ortaggi ricavati dal poderetto, e due di loro, Ruth ed Esther, sono ormai vecchie, e sono dolci e solenne, mentre Noemi, che è ancora giovane e piacente, altera e dura. Il padre delle dame Pintor, Don Zame, le ha tenute segregate in casa a causa della sua mentalità arretrata di nobile incolto. Don Zame è un uomo superbo e orgoglioso, è prepotente, soprattutto è geloso dell'onore della famiglia, ne protegge il prestigio e la reputazione del paese. Ma in realtà le dame Pintor sono quattro, c'è anche una quarta sorella, Lia, la quale non ha accettato questa sorte tetra dettata da un padre padrone ed è fuggita sul continente a Civitavecchia. Don Zame sembra impazzire per questo scandalo. Un'ombra di morte, leggiamo nel romanzo, gravò sulla casa. Mai nel paese era accaduto uno scandalo simile. Mai una fanciulla nobile, ben educata come Lia era fuggita così. Don Zame la insegue per evitarne la fuga, ma viene trovato morto sul ponte all'uscita del paese. E tutti credono ad una disgrazia. Invece è stato Epis a ucciderlo, involontariamente però, involontariamente, mentre vegliava sulla fuga di Lia, per la quale egli aveva una devozione appassionata, molto simile all'amore, no, che non poteva però, essendo un servo, rivelare neppure a se stesso, no? Cioè lo si capisce nelle sfumature del racconto, questo fatto. Ora, da questi avvenimenti, quando il romanzo ha inizio, è passato tanto tempo. Elia si è sposata a Civitavecchia, ha avuto un figlio che ha chiamato Giacinto. Qui invece entriamo nella cultura greca, se volete, vedete, e poi è morta. Nessuno conosce il delitto di Epis, che sonnecchia nel fondo della sua coscienza, e quando l'orfano Giacinto, licenziato per aver commesso un furto dal suo impiego alle dogane, viene a cercare lavoro in Sardegna, irrompono con lui, con questo nipote semi sconosciuto e un po' scapestrato, nella vecchia casa delle dame Pintor, la vita e i ricordi tragici del passato. E abbiamo raccontato a grandi linee, no? La trama di questo romanzo, perché la bellezza di questo romanzo non sta nella trama, sta nella scrittura, come abbiamo detto, che è una scrittura che ormai ha assunto il carattere di un oggetto di antiquariato, e quindi, come tutti gli oggetti di antiquariato, è diventata ancora più preziosa di quella che era all'inizio, all'inizio del Novecento, quando è stata costruita da questa scrittrice, quindi così attenta all'incrocio tra le culture. E quindi vedete, mentre difende lo spirito sardo, no, a spada tratta, contemporaneamente però, vedete, apre il ventaglio su tutta la cultura dell'età assiale, della storia. E questa è un'operazione di grande valore, che va capito. Se no, noi liquidiamo, no, tutta la nostra cultura nello spettacolo, della spettacolarizzazione del nulla. E ora leggiamo l'incipit, l'inizio di questo romanzo, Canne al vento, di Grazia Deledda. Tutto il giorno Epis, il servo delle dame Pintor, aveva lavorato a rinforzare l'argine primitivo da lui stesso costruito un po' per volta, furia d'anni di fatica, giù in fondo al poderetto lungo il fiume, e al caver della sera contemplava la sua opera dall'alto, seduto davanti alla capanna sotto il ciglione glauco di canne a mezza costa sulla bianca collina dei Colombi. Eccolo, tutto ai suoi piedi, silenzioso e qua e là scintillante d'acque nel crepuscolo, il poderetto, che Epis considerava più suo che delle sue padrone. 30 anni di possesso e di lavoro lo han fatto ben suo, e le siepi di fichi d'India che lo chiudono dall'alto in basso come due muri grigi serpeggianti di staglione in staglione dalla collina al fiume gli sembrano i confini del mondo. Il servo non guardava al di là del pianeta, anche perché i terreni da una parte e dall'altra erano un tempo appartenuti alle sue padrone. Perché ricordare il passato? Rimpianto inutile. Meglio pensare all'avvenire e sperare nell'aiuto di Dio. E Dio prometteva una buona annata, o perlomeno faceva ricoprire di fiori tutti i mandorli e peschi della valle. E questa, fra due file di colline bianche, con lontananze cerule, di monti ad occidente, di mare ad oriente, coperta di vegetazione primaverile, d'acqua, di macchie, di fiori, dava l'idea di una culla gonfia di veli verdi, di nastri azzurri, col mormorio del fiume monotono come quello di un bambino che si addormentava. Ma le giornate erano già troppo calde ed Efis pensava anche alle piogge torrenziali che gonfiano il fiume senza argini e lo fanno balzare come un mostro e distruggere ogni cosa. Sperare sì, ma non fidarsi anche. Star vigili come le canne sopra il ciglione che ad ogni soffio di vento si battono l'una all'altra le foglie come per avvertirsi del pericolo. Per questo aveva lavorato tutto il giorno e adesso, in attesa della notte, mentre per non perdere tempo, incresceva una scuoia di giunchi, pregava perché Dio rendesse valido il suo lavoro. Che cosa è un piccolo argine se Dio non lo rende col suo volere formidabile come una montagna? 7 giunchi attraverso un vimine, dunque, e 7 preghiere al Signore e a Nostra Signora del Rimedio, benedetta ella sia. Ecco, laggiù, nell'estremo azzurro del crepuscolo, la chiesetta e il recinto di capanne quieto come un villaggio preistorico abbandonato da secoli. A quell'ora, mentre la luna sbocciava come una grande rosa fra i cespugli della collina e le euforbie odoravano lungo il fiume, anche le padrone di Efis pregavano. Donna Esther, la più vecchia, benedetta ella sia, si ricordava certo di lui, peccatore. Bastava questo perché egli si sentisse contento, compensato delle sue fatiche. Un passo, in lontananza, gli fece sollevare gli occhi. Gli sembrò di riconoscerlo. Era un passo rapido e lieve di fanciullo, passo d'angelo che corre ad annunziare le cose lieti e le tristi. Si è fatto il volere di Dio, è lui che manda le buone e le cattive notizie. Ma il cuore cominciò a tremargli ed anche le dita nere, screpolante, tremarono coi giunchi e argentei, lucenti alla luna come fili d'acqua. Il passo non si udiva più. Efis tuttavia rimase ancora là, immobile, ad aspettare. La luna saliva davanti a lui e le voci della sera avvertivano l'uomo che la sua giornata era finita. Era il grido cadenzato del cuculo, il zirlio dei grilli precoci, qualche gemito d'uccello. Era il sospiro delle canne e la voce sempre più chiara del fiume. Ma era soprattutto un soffio, un anfito misterioso che pareva uscire dalla terra stessa. Sì, la giornata dell'uomo lavoratore era finita, ma cominciava la vita fantastica dei folletti, delle fate, degli spiriti erranti. I fantasmi degli antichi baroni scendevano dalle rovine del castello sopra il paese di Galter, su all'orizzonte, a sinistra di Efis, e percorrevano le sponde del fiume alla caccia dei cinghiali e delle volpi. Le loro armi scintillavano in mezzo ai bassi ontani della riva e l'abbaiar fioco dei cani in lontananza indicava il loro passaggio. Efis sentiva il rumore che le panas facevano nel lavare i loro panni giù al fiume, battendoli con uno stinco di morto, e credeva di intraveder l'ammattatore, folletto con 7 berretti entro i quali conserva un tesoro, balzar di qua e di là sotto il bosco di mandorli, inseguito dai vampiri con la coda di acciaio. Era il suo passaggio che destava lo scintillio dei rami e delle pietre sotto la luna, e dagli spiriti maligni si univano quelli dei bambini non battezzati, spiriti bianchi che volavano per aria, tramutandosi nelle nuvolette argentee dietro la luna, e i nani, le yanas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro case di roccia, tesser stoffe d'oro in telai d'oro, ballavano all'ombra delle grandi macchie di filirea, mentre i giganti s'affacciavano tra le rocce dei monti battuti dalla luna, tenendo per la briglia gli enormi cavalli verdi, che sì, soltanto sanno montare, spiandosi laggiù, tra le distese d'euforbia malefica, si nascondeva qualche drago, o se il leggendario serpente cananea, vivente fin dai tempi di Cristo, strisciava sulle sabbie intorno alla palude. Specialmente nelle notti di luna, tutto questo popolo misterioso anima le colline e le valli. L'uomo non ha diritto a turbarlo con la sua presenza, come gli spiriti hanno rispettato lui durante il corso del sole. È dunque tempo di ritirarsi e chiudere gli occhi sotto la protezione degli angeli custodi. Efis si fece il segno della croce e si alzò, ma aspettava ancora che qualcuno arrivasse. Tuttavia spinse l'asse che serviva da porticina e vi appoggiò contro una gran croce di canne che doveva impedire ai folletti e alle tentazioni di penetrare nella capanna. Il chiarore della luna illuminava attraverso le fessure la stanza stretta e bassa agli angoli, ma abbastanza larga per lui, che era piccolo e scarno come un adolescente. Dal tetto a cono di canne e giunchi, che copriva i muri a secco e aveva un foro nel mezzo per l'uscita del fumo, pendevano grappoli di cipolle, massi d'erbe secche, croci di palme, rame d'olivo benedetto, un cero dipinto, una falce contro i vampiri e un sacchetto di orzo contro le panas. Ad ogni soffio tutto tremava, i fili dei rami lucevano alla luna. Giù per terra la brocca riposava con le sue anse sui fianchi e la pentola capovolta le dormiva accanto. Efis preparò la stuoia, ma non si caricò. Gli sembrava sempre di sentire il rumore dei passi infantili. Qualcuno veniva di certo, infatti ad un tratto i cani cominciarono ad abbaiare nei poderi vicini e tutto il paesaggio che pochi momenti prima pareva si fosse addormentato tra il mormorio di preghiera delle voci notturne, fu pieno di echi e di fremiti, quasi si svegliasse di soprassalto. Efis riaprì. Una figura nera saliva attraverso la china, ove già le fave basse ondulavano argenti alla luna, ed egli, a cui durante la notte anche le figure umane parevano misteriose, si fece di nuovo il segno della croce, ma una voce conosciuta lo chiamò. Era la voce fresca, ma un po' ansante, di un ragazzo che abitava accanto alla casa delle dame Pinto. «Tio Efisè, zio Efisè, che è accaduto, Duan Anton? Stanno bene le mie dame?» «Stanno bene, sì, mi pare. Solo mi mandano per dirvi di tornare domani presto in paese, che hanno bisogno di parlarvi. Sarà forse per una lettera gialla che ho visto in mano a Donna Noemi. Donna Noemi la leggeva, Donna Ruth col fazzoletto bianco in testa, come una monaca spazzava al cortile, ma stava ferma, appoggiata alla scopa e ascoltava. Una lettera? E non sai di chi è? Io no, non so leggere, ma la mia nonna dice che forse è di Sennor Giacinto, il nipote delle vostre padrone». Sì, Efis lo sentiva, doveva essere così. Tuttavia si grattava pensieroso la guancia a testa china e sperava e temeva di ingannarsi. Il ragazzo si era seduto stanco sulla pietra davanti alla capanna e si slacciava gli scarponi domandando se non c'era nulla da mangiare. Ho corso come un cerbiato, avevo paura dei folletti. Efis sollevò il viso olivastro, duro, come una maschera di bronzo e fissò il ragazzo coi piccoli occhi azzurrognoli infossati e circondati di rughe, e quegli occhi vivi, lucenti, esprimevano un'angoscia infantile. «Ti han detto se io devo tornare domani o stanotte?» «Domani, vi dico. Intanto che voi sarete in paese, io sarò qui a guardare il podere». Il servo era abituato a ubbidire alle sue padrone e non fece altre richieste. Tirò una cipolla dal grappolo, un pezzo di pane dalla bisaccia, e mentre il ragazzo mangiava, ridendo e piangendo per l'odore dell'aspro companatico, ripresero a chiacchierare. I personaggi più importanti del paese attraversavano il loro discorso. Prima veniva il rettore, poi la sorella del rettore, il sindaco, il cugino delle padrone di Efis. Anche Don Predu era ricco, ma non come il milese. Poi veniva Callina, l'usuraia, ricca anche lei, ma in modo misterioso. I ladri hanno tentato di rompere il suo muro. Inutile, è fatato. E lei rideva stamattina nel suo cortile, dicendo, anche se entrano trovano solo cenere e chiodi, povera come Cristo. Ma la mia nonna dice che zia Callina ha un sacchettino pieno d'oro nascosto dentro il muro. Ma Efis, in fondo, poco importavano queste storie. Coricato sulla scuoia, con una mano sotto l'ascella e l'altra sotto la guancia, sentiva il cuore palpitare e il fruscio delle canne sopra il ciglione gli sembrava il sospiro di uno spirito malefico. La lettera gialla, brutto colore. Chissà cosa doveva ancora accadere alle sue padrone. Da 20 anni a questa parte, quando qualche avvenimento rompeva la vita monotona di casa Pintor, era inevitabilmente una disgrazia. Anche il ragazzo si era coricato, ma non aveva voglia di dormire. Zio Efis, anche oggi la mia nonna raccontava che le vostre padrone erano ricche come Don Predu. È vero o non è vero? È vero, disse il servo sospirando. Ma non è ora di ricordare queste cose, dormi. Il ragazzo sbadigliò. Ma mia nonna racconta che dopo morta Donna Maria Cristina, la vostra beata padrona vecchia, passò come la scomunica in casa vostra, è vero o non è vero? Dormi, ti dico, non è ora. E lasciatevi parlare. E perché è fuggita Donna Lia, la vostra padrona piccola? La mia nonna dice che voi lo sapete, che l'avete aiutata a fuggire, Donna Lia. L'avete accompagnata fino al ponte dove si era nascosta finché è passato un carro sul quale l'è andata fino al mare. Là si è imbarcata. E Don Zame, suo padre, il vostro padrone, la cercava finché è morto là, accanto al ponte. Chi l'ha ucciso? Mia nonna dice che voi lo sapete. Tua nonna è una strega, lei è tu. Tu e lei, lasciate in pace i morti, gridò Efis. Ma la sua voce era roca e il ragazzo rise con insolenza. Non arrabbiatevi che vi fa male, zio Efis. Mia nonna dice che è stato il folletto a uccidere Don Zame. È vero o non è vero? Efis non rispose. Chiuse gli occhi, si mise la mano sull'orecchio, ma la voce del ragazzo ronzava nel buio e gli sembrava la voce stessa degli spiriti del passato. Ed ecco, a poco tutti vengono attorno. Penetrano per le fessure come i raggi della luna, e Donna Maria Cristina, bella e calma come una santa, e Don Zame, rosso e violento come il diavolo, sono le quattro figlie che nel viso pallido hanno la serenità della madre, in fondo agli occhi la fiamma del padre, sono i servi, le serve, i parenti, gli amici, tutta la gente che invade la casa ricca dei discendenti dei baroni della contrada. Ma passa il vento della disgrazia e la gente si disperde, come le nuvolette in cielo attorno alla luna quando soffia la tramontana. Donna Cristina è morta, il viso pallido delle figlie perde un poco della sua serenità e la fiamma in fondo agli occhi cresce a misura che Don Zame, dopo la morte della moglie, prende sempre più l'aspetto prepotente dei baroni suoi antenati, e come questi tiene chiuso dentro casa come schiave le quattro ragazze in attesa di mariti degni di loro, e come schiave esse dovevano lavorare, fare il pane, tessere, cucire, cucinare, saper custodire la loro roba, e soprattutto non dovevano sollevare gli occhi davanti agli uomini, né permettersi di pensare ad uno che non fosse destinato per loro sposo. Ma gli anni passavano e lo sposo non veniva. E più le figlie invecchiavano, più Don Zame pretendeva da loro una costante severità di costumi. Guai se le vedeva affacciate alle finestre verso il vicolo dietro la casa, o se uscivano senza il suo permesso, le schiaffeggiava coprendole di improperi e minacciava di morte i giovani che passavano due volte di seguito nel vicolo. Egli intanto passava le giornate a girovagare per il paese, o seduto sulla panca di pietra davanti alla bottega della sorella del rettore. Le persone scantonavano nel vederlo, tanto avevano paura della sua lingua. Egli litigava con tutti ed era talmente invidioso del bene altrui che quando passava in un bel podere diceva: le liti ti divorino. Ma le liti finivano col divorare le sue terre, e una disgrazia inaudita lo colpì ad un tratto come un castigo di Dio per la sua superbia e i suoi pregiudizi. Donna Lia, la terza delle sue figlie, sparì una notte dalla casa paterna e per lungo tempo non si seppe più nulla di lei. Un'ombra di morte gravò sulla casa. Mai nel paese era accaduto uno scandalo uguale. Mai una fanciulla nobile e beneducata come lì era fuggita così. Don Zame parve impazzire, corse di qua e di là, per tutto il circondario, lungo la costa, in cerca di Lia, ma nessuno seppe dargliene notizie. Finalmente ella scrisse alle sorelle, dicendo di trovarsi in un luogo sicuro ed esser contenta d'aver rotto la sua catena. Le sorelle però non perdonarono, non risposero. Don Zame era divenuto più tiranno con loro. Vendeva i rimasugli del suo patrimonio, maltrattava il servo, annoiava mezzo mondo con le sue querele, viaggiava sempre con la speranza di rintracciare sua figlia e ricondurla a casa. L'ombra del disonore che gravava su lui e sull'intera famiglia per la fuga di Lia gli pesava come una cappa da condannato. Una mattina fu trovato morto sullo stradone, sul ponte dopo il paese. doveva essere morto di sincope, perché non presentava traccia alcuna di violenza, solo una piccola macchia verde sul collo, sotto la nuca. La gente disse che forse Don Zane aveva litigato con qualcuno e che era stato ammazzato a colpi di bastone, ma col tempo questa voce tacque e predominò la certezza che gli fosse morto di crepacuore per la fuga di sua figlia. Lia intanto, mentre le sorelle, disonorate dalla fuga di lei, non trovavano marito, scrisse annunziando il suo matrimonio. Lo sposo era un negoziante di bestiame che l'aveva incontrato per caso durante il suo viaggio di fuga. Viveva a Civitavecchia, in discreta agiatezza. Dovevano presto avere un figlio. Le sorelle non le perdonarono questo nuovo errore, il matrimonio con un uomo plebeo incontrato in così tristo modo, e non risposero. Qualche tempo dopo Lia scrisse ancora annunziando la nascita di Giacinto. Esse mandarono un regalo al nipotino, ma non scrissero alla madre. Gli anni passarono, Giacinto crebbe, e ogni anno per Pasqua e per Natale scriveva alle zie, e le zie gli mandavano un regalo. Una volta scrisse che studiava, un'altra volta che voleva entrare in marina, un'altra ancora che aveva trovato un impiego, poi annunziò la morte di suo padre, poi la morte di sua madre, infine espresse il desiderio di visitarle e di stabilirsi con loro se al paese trovava da lavorare. Il suo piccolo impiego nell'ufficio della dogana non gli piaceva, era umile e penoso, gli sciupava la giovinezza, e lui amava la vita laboriosa, sì, ma semplice, all'aperto. Tutti gli consigliavano di recarsi nell'isola di sua madre per tentare la fortuna con un onesto lavoro. Le zie cominciarono a discutere, più discutevano meno si trovavano d'accordo. Lavorare, diceva donna Ruth, la più calma, se il paesetto non dava risorse neppure a quelli che c'erano nati. Donna Esther invece favoriva i progetti del nipote, mentre donna Noemi, la più giovane, sorrideva fredda e beffarda. Egli forse crede di venire qui a fare il signore. Venga, venga, andrà a pescare al fiume. Egli stesso dice che vuol lavorare, Noemi, sorella mia. Lavorerà dunque, farà il negoziante come suo padre. Doveva farlo prima allora, i nostri parenti non hanno mai comprato buoi. Altri tempi, Noemi, sorella mia. Del resto i signori sono appunto i mercanti adesso. Vedi il milese? Egli dice, il barone di Galte adesso sono io. Noemi rideva, con uno sguardo cattivo negli occhi profondi, e il suo riso scoraggiava donna Esther più che tutti gli argomenti dell'altra sorella. Tutti i giorni era la stessa storia, il nome di Giacinto risuonava per tutta la casa, e anche quando le tre sorelle tacevano, egli era in mezzo a loro, come del resto lo era sempre, fin dal giorno della sua nascita, e la sua figura ignota riempiva di vita la casa in rovina. Efis non ricordava di aver mai preso parte diretta alle discussioni delle sue padrone, non osava, anzitutto perché esse non lo interpellavano, poi per non avere scrupoli di coscienza, ma desiderava che il ragazzo venisse. Egli lo amava, lo aveva sempre amato, come una persona di famiglia. Dopo la morte di Don Zame, egli era rimasto con le tre dame per aiutarle a sbrigare i loro affari imbrogliati. I parenti non si curavano di loro, anzi, le disprezzavano e le sfuggivano. Esse non erano capaci che delle faccende domestiche e neppure conoscevano il poderetto ultimo avanzo del loro patrimonio. Starò ancora un anno al loro servizio, aveva detto Efis, mosso a pietà del loro abbandono, ed era rimasto 20 anni. Le tre donne vivevano della rendita del podere coltivato da lui. Nelle annate scarse donna Esther diceva al servo, giunto al momento di pagarlo, 30 scudi all'anno e un paio di scarponi. Abbi pazienza, per l'amor di Cristo, il tuo non ti mancherà. E lui aveva pazienza, e il suo credito aumentava di anno in anno, tanto che donna Esther, un po' scherzando, un po' sul serio, gli prometteva di lasciarlo erede del podere della casa, sebbene egli fosse più vecchio di loro. Vecchio, oramai, e debole, ma era sempre un uomo, e bastava la sua ombra per proteggere ancora le tre donne. Adesso era lui che sognava per loro la buona fortuna, almeno che Noemi trovasse marito, se la lettera gialla dopo tutto portasse una buona notizia, se annunziava un'eredità, se fosse appunto una domanda di matrimonio per Noemi. Le dame Pintolo avevano ancora ricchi parenti, a Sassari, a Nuoro, perché uno di loro non poteva sposare Noemi? Lo stesso Don Predu poteva aver scritto la lettera gialla, ed ecco, nella fantasia stanca del servo, le cose ad un tratto cambiano aspetto, come dalla notte al giorno. Tutto è luce, dolcezza, le sue nobili padrone ringiovaniscono, si risollevano a volo come aquile che hanno rimesso le penne, la loro casa risorge dalle sue rovine e tutto intorno rifiorisce come la valla primavera. E a lui, povero servo, non rimane che ritirarsi per il resto della vita nel poderetto, spiegare la sua stuoia e riposarsi con Dio, mentre nel silenzio della notte le canne sussurrano la preghiera della terra che sta dormendo. Questo è, che abbiamo letto, il primo capitolo di questo romanzo, che non si dica che non abbiamo letto almeno il primo capitolo di Canne al Vento di Grazia Deledda. Ora lo possiamo dire, perlomeno. Voi potete andare avanti, la scuola consiglia di proseguire la lettura, prossimamente leggeremo ancora qualche pagina. E adesso entriamo in contatto col nuovo quadro della scuola di Atene, il quadro che raffigura il cosiddetto gruppo dei socratici. Questo grande, bellissimo gruppo che si trova di fronte, vedete, a quello dei sofisti, è formato da 8 figure e naturalmente la figura più importante è quella di Socrate, che viene raffigurata da Raffaello con il tradizionale volto di Sileno, e ne abbiamo già parlato, ma lo ricorderemo ancora questo fatto. Qui c'è la figura di Socrate, vedete, e qui intorno a lui ci sono, ecco, le altre figure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e con Socrate 8 figure. Ecco, il gruppo dei socratici. Sull'identità di questi personaggi, ora, che non sono di tutti direttamente identificabili, le studiosi di filologia fanno delle ipotesi, ma è necessario procedere con ordine. Se cominciamo andando da sinistra verso destra, a passare in rassegna le figure che compongono questo gruppo, prima di tutto troviamo il personaggio, lo abbiamo già osservato, perché sta in corrispondenza con il gruppo dei sofisti, no? Quel personaggio che con il braccio teso, vedete, respinge i sofisti, o per essere più precisi, scaccia i sofisti eristici, cioè coloro che addestrano a pagamento sulle tecniche retoriche per poter avere sempre ragione nelle discussioni, anche quando si sostiene una tesi immorale, truffaldina. Eccolo qua, questo personaggio, quindi vedete, che abbiamo già l'altra volta più volte citato, perché quello che sta dicendo ai sofisti, agli eristici, cosa volete, tenetevi alla larga, andate via di qui. Tutte le studiose e gli studiosi di filologia affermano che questo personaggio, il quale respinge gli eristici, è Apollodoro. E guardate sul punto 2 del repertorio, Apollodoro è uno dei più fedeli e convinti seguaci di Socrate. Dove troviamo, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, dati e notizie su di lui? Guardate, a quali citazioni corrisponde questo personaggio, secondo le esponenti e gli esponenti della corrente di Fedra, che, come sappiamo, studia l'influenza che hanno avuto le opere letterarie nella realizzazione dell'affresco della scuola di Atene, soprattutto quelle opere di tradizione orfica messe sul tavolo dell'ufficio di Papa Giulio II dal bibliotecario Fedra in Ghirà. Il personaggio di Apollodoro lo si incontra nel famoso dialogo di Platone intitolato Simposio, e questo dialogo lo abbiamo già citato più di una volta. Simposio significa riunione conviviale, un pranzo o una cena, un incontro dove, mentre si mangia per nutrire il corpo, si discute su un tema di carattere esistenziale per nutrire soprattutto l'intelletto. Il Simposio di Platone, che vede, ecco qui le opere di Platone, il Simposio di Platone, che vede ancora una volta Socrate, no, come protagonista principale, avviene in casa di Agatone. Agatone è uno scrittore, un celebre scrittore di tragedie, che ha vinto un importante premio nel 416 a.C. e vuole festeggiare. Tutti gli anni ad Atene si teneva il Festival della Tragedia, e nel 416 ha vinto Agatone, il tema centrale di questo dialogo, del simposio, è l'eros, una parola chiave molto nota che noi traduciamo con il termine amore. Su questa parola abbiamo riflettuto anche lo scorso anno in territorio beritico, vi ricordate, ad Alessandria d'Egitto. Il concetto platonico dell'eros sarà ancora motivo di riflessione per noi. Nel simposio ciascuno dei convitati viene prima di tutto ammonito affinché beva poco, in modo che possa esporre il più lucidamente possibile il suo parere sul tema dell'eros, e qui emerge tutta la grandezza di scrittore che ha Platone, il quale trova sempre il modo per attirare l'attenzione delle lettrici e dei lettori, no? Con qualche intervento arguto, no? E in questo dialogo emerge, appunto, dopo tante interessanti riflessioni, il significato più importante dell'eros, la sua definizione più appropriata. Che cos'è l'eros? L'eros è la spinta, è l'attenzione verso la conoscenza. Quindi la soddisfazione che dà l'acquisizione della risposta è minore rispetto al sottile piacere che si prova quando agisce in noi la tensione della ricerca. Questo è l'eros platonico, l'amor platonico. E guardate, all'espressione amor platonico è stato attribuito nel corso dei secoli un senso, quello di una relazione senza gesti amorosi, fortemente riduttivo rispetto al suo significato reale, anzi assolutamente fuori da questa logica. Ora, ma nel testo del simposio di Platone ci sono molti temi di grande importanza e di attualità, ne citiamo uno per tutti, per ribadire ancora una volta come il pensiero di Platone sia stato uno straordinario supporto etico per il cristianesimo. Nel simposio si afferma che è l'eros, la tensione ideale, che ci spinge nel momento del bisogno a dare la vita per gli altri. E questo è un concetto chiave del testo del Vangelo secondo Giovanni. Il simposio si apre, come tutti i dialoghi di Platone, con un prologo drammaturgico. Ne abbiamo parlato già la scorsa settimana. E il protagonista del prologo è Apollodoro, il quale racconta di aver incontrato un tale che ad un certo punto lui chiama Glaucone, così si chiamano anche il fratello e un prozio di Platone, ma questo è un personaggio non identificato, il quale, questo Glaucone, chiede ad Apollodoro di narrare che cosa è avvenuto e di riferirgli che cosa è stato detto sul tema dell'eros, cioè sul significato da dare all'amore, in quel famoso simposio. Apollodoro fa sapere al suo interlocutore che lui non era presente a quell'incontro conviviale. Lui non c'era a quella festa per celebrare la vittoria conseguita da Agatone per aver messo in scena la migliore tragedia dell'anno 416 avanti Cristo. Apollodoro non poteva essere a quel simposio perché si è svolto da un bel po' di tempo, circa 15 anni prima, quando lui era ancora un ragazzo. Apollodoro dichiara di essere un discepolo molto affezionato a Socrate e afferma che ogni giorno si dà cura di sapere ciò che Socrate dice e fa, e aggiunge di poter riferire i discorsi di questo simposio tenutosi in casa di Agatone non perché li ha saputi da Socrate, ma bensì da Aristodemo, che ha partecipato a questo simposio in compagnia di Socrate. Aristodemo è un personaggio che incontreremo tra poco, perché fa parte anche lui del gruppo che stiamo osservando nello spazio della scuola di Atene dedicato ai socratici. E adesso leggiamolo il prologo drammaturgico del simposio di Platone. Immaginiamo di leggerlo insieme ai membri del gruppo di studio, Giulio II, Bramante, Raffaello e Fedra Inghirami, che sta progettando il contenuto della scuola di Atene. Questa lettura, il lettore Efedra in Ghirami, ci fa capire come mai è stato scelto proprio Apollodoro per interpretare il ruolo di colui che scaccia i sofisti eristici, che vengono considerati da Platone come ricchi uomini d'affari, dediti al guadagno piuttosto che allo sviluppo dell'apprendimento. Raffaello rappresenta in modo molto efficace la figura di Apollodoro, il quale con il gesto della mano tesa, con la severa espressione del volto, con un atteggiamento risoluto, sembra stia urlando ai sofisti eristici: state alla larga, statevene fuori, andatevene via, e lo fa con un certo cipiglio. Nel testo del prologo drammaturgico del simposio viene fuori il caratterino assai polemico di Apollodoro, il quale viene, a detta del suo interlocutore, soprannominato il Teneros, Apalos in greco, ma in realtà è piuttosto duro, tanto che il suo interlocutore dico, non capisco, gli dice, non capisco come mai ti chiamino il Tenero, quando tu sei, però a volte succede. È aggressivo Apollodoro, contestatore verso i sofisti eristici, intesi, secondo il pensiero di Platone, come affaristi, interessati non al tema dell'eros, cioè alla spinta ideale verso la conoscenza, che è il tema del dialogo, ma piuttosto al nomisma, cioè al denaro, e a come ricavare denaro addestrando i loro clienti alle tecniche della retorica. Apollodoro, nel ritratto che ne fa Raffaello nella scuola di Atene, appare come ce lo descrive il prologo drammaturgico del simposio di Platone. Appare duro, polemico e aggressivo. Ecco come viene rappresentato lì. Prima di leggere diciamo ancora che la figura di Apollodoro appare con il suo caratterino anche nell'Apologia di Socrate, dove tra quelli disposti a pagare una multa, a versare una cauzione per liberare il maestro, e si arrabbia molto perché Socrate è totalmente contrario. Socrate spiega che questo gesto, se lui fuggisse, significherebbe implicitamente ammettere la propria colpevolezza, no? E quindi rimprovera Apollodoro dicendo, stai calmo, tu ti arrabbi sempre, ma vediamo di ragionare. La figura di Apollodoro appare inoltre anche nel dialogo Il Fedone, dove quando Socrate beve la cicuta lui scoppia in un gran pianto. È il personaggio che in questi dialoghi platonici, il simposio, l'apologia di Socrate e il Fedone, si comporta in modo più plateale di tutti, no? Così come viene raffigurato da Raffaello nella scuola di Atene. Ora leggiamo il prologo drammaturgico del simposio. Personaggi, Apollodoro che parla. Credo di non essere impreparato a rispondere sulle cose che volete sapere. Infatti proprio l'altro ieri mi capitò di salire in città da casa mia, dal Falero. Falero è un porto di Atene, uno dei porti di Atene. Quando un amico, vedutomi da dietro, da lontano, mi chiamò, e ecco un amico, dicevamo il Filos, no, l'altro giorno, c'è sempre Platone, trovate sempre un personaggio di questo genere, no, che entra in gioco. Vedutemi da dietro, da lontano, mi chiamò, in modo scherzoso mi disse, ehi, cittadino del Falero, tu Apollodoro, non mi aspetti? E io mi fermai, io lo aspettai, ed egli soggiunse, Apollodoro, è un po' che ti cercavo, perché desideravo informarmi di quella riunione di Agatone, di Socrate, di Alcibiade e degli altri che quella volta furono presenti al simposio, e sapere quali furono i loro discorsi sull'Eros. Infatti me ne aveva parlato un tale che li aveva sentiti da Fenice, il figlio di Filippo, e mi disse che anche tu li conoscevi, però egli non seppi dirmi nulla di chiaro. Dunque raccontami di tu, infatti sei tu che hai più diritto di tutti a riferire i discorsi del tuo amico. Ma prima di tutto, proseguì, dimmi, eri presente tu stesso a quella riunione oppure no? E io risposi, si vede proprio che il tuo informatore non ti ha riferito nulla di chiaro. Se ritieni che la riunione di cui mi domandi sia avvenuta in un tempo così recente, che anch'io vi abbia potuto partecipare. Proprio così, rispose. E io replicai, e come, o Glaucone, non sai che da molti anni Agatone non abita più qui, e che da quando frequento Socrate e mi do cura ogni giorno di sapere ciò che egli dice e fa, non sono passati ancora 3 anni. Prima di allora io mi aggiravo dove mi capitava, e mentre credevo di fare qualcosa, in realtà ero più disgraziato di chiunque altro, non meno di te ora, con la convinzione che hai che si debba fare tutto tranne che studiare per diventare sapienti, che filosofare. Le traduzioni dicono tranne che filosofare, ma bisogna renderlo questo verbo, Filosofare significa studiare per diventare sapienti, ecco, bisogna svolgerlo la traduzione in questo modo, se no non si capisce bene che cosa significa questo termine. Ed egli disse, non scherzare, ma dimmi quando avvenne questa riunione. Io gli risposi, quando noi eravamo ancora ragazzi, al tempo in cui Agatone vinse con la sua prima tragedia, il giorno seguente a quello in cui egli celebrò i sacrifici per la vittoria insieme ai Coreuti. Allora disse, davvero molto tempo fa, come sembra, ma chi te lo ha raccontato? Forse lo stesso Socrate? No, per Zeus, quello stesso, risposi io, che lo ha raccontato a Fenice. È stato un certo Aristodemo, del Demo Cidateneo, piccolo e sempre scalzo. Egli fu presente alla riunione, essendo uno dei più innamorati di Socrate di allora, mi sembra. Però io ho interrogato anche Socrate su alcune delle cose che avevo udito da quello, e Socrate me le ha confermate proprio come quello me le aveva raccontate. Ed egli disse, e perché allora non me lo racconti? Proprio la strada che conduce in città sembra fatta allo scopo di permettere a quelli che la percorrono di parlare e di ascoltare. Così, camminando, parlammo di quelle cose. Sicché, come dicevo all'inizio, ora non mi trovo impreparato. Dunque, se devo fare il racconto anche a voi, ebbene, sia fatto. Del resto, quando io faccio o sento fare discorsi che riguardano la necessità di conoscere, quindi discorsi di filosofia, oltre all'utilità che mi pare di trarne, provo la più grande gioia. Invece, quando sento fare certi altri discorsi, in particolare quando sento fare i vostri, ossia i discorsi dei ricchi e degli uomini di affari, mi adiro e compiango voi che siete amici perché credete di fare grandi cose mentre non fate nulla. E forse voi, dal canto vostro, giudicate me uno sventurato e penso che voi crediate il vero, ma quanto a voi, io non credo ciò che ho detto, ma lo so di certo. E qui il compagno risponde, sei sempre uguale, o Apollodoro, infatti parli sempre male di te stesso e degli altri, e mi sembra proprio che tu, eccetto Socrate, giudichi tutti quanti miserabili, a cominciare da te. E da dove ti sia venuto il soprannome che hai, ossia di tenero, non lo so proprio, perché nei discorsi che fai sei sempre un tipo così, ti arrabbi con te e con gli altri, tranne che con Socrate. Carissimo, e allora è evidente che dal momento che la pensi così di me e di voi, io sono pazzo e senza senno, Apollodoro, smettiamo di litigare ora su queste cose. Piuttosto, come ti abbiamo pregato, non fare altro, ma raccontaci quali furono quei discorsi. Ebbene, quei discorsi furono all'incirca questi, o meglio, cercherò anch'io di raccontarli a voi da principio, come lui me li ha raccontati. Ecco, vedete, qui viene fuori il caratterino, ecco, di Apollodoro, che poi, ecco, Raffaella naturalmente interpreta. E leggere, vedete, sul punto 2, i dialoghi di Platone non è cosa facile, L'abbiamo già detto, la scuola lo deve ripetere. Leggere il Simposio non è cosa facile, però a questo punto abbiamo acquisito alcune chiavi che permettono di capire gran parte delle forme dei contenuti di questo testo, che potete trovare in biblioteca, quindi potete esercitarvi a leggerlo o a rileggerlo. Se leggendo incontrate una frase che vi colpisce particolarmente, poi potete scriverla in modo da arricchire di eros la biblioteca itinerante. Ora, La seconda figura appartenente al gruppo dei sofisti è particolarmente raffinata ed elegante e si presenta, viene dipinta da Raffaello, vedete, con l'elmo e con l'armatura e rappresenta sicuramente, eccola qui questa figura, vedete, è con l'elmo, con l'armatura, rappresenta sicuramente la figura, il personaggio di Alcibiade. Alcibiade, guardate sul punto 3 del repertorio, Alcibiade è il famoso militare, ecco perché viene raffigurato con l'armatura, militare e uomo politico ateniese, vissuto tra il 450 e il 404 avanti Cristo. Sappiamo che il giovane Alcibiade risente degli insegnamenti di Socrate, del quale è stato discepolo, e per il quale nutre forti sentimenti tanto di attrazione quanto di repulsione. Perché questo atteggiamento ambiguo? Guardate, Alcibiade è molto attratto dalle idee, dal pensiero di Socrate, soprattutto dalla sua persona, ma se avesse dovuto mettere in pratica le idee, gli insegnamenti del maestro, avrebbe dovuto cambiare radicalmente vita. E quindi sente anche il bisogno di scappare, perché non ha intenzione di rinunciare né alla sua carriera né agli onori. Quindi è comprensibile questo personaggio. Nel simposio Platone fa parlare ampiamente Alcibiade e se avete la pazienza di sfogliare il testo del simposio, guardate, quest'opera consta di una quarantina di pagine, quindi non è un librone, sì, ma dal punto di vista del contenuto, dal punto di vista della quantità, il simposio è un testo di 40 pagine, insomma. E potete prendere atto che l'ultima parte di questo dialogo, ecco un'altra chiave, prima dell'epilogo, contiene il famoso discorso di Alcibiade, che è, non è un elogio dell'Eros, ma è un elogio di Socrate. È forse il più grande elogio di Socrate che sia stato scritto. E in questo discorso Alcibiade esalta il coraggio di Socrate in battaglia. Alcibiade ha combattuto con Socrate a Pontidea, che è una città della penisola calcidica, colonia di Corinto, che si è ribellata ad Atene, e con questo atto, guardate, ha inizio la terribile guerra del Peloponneso, nel 432 avanti Cristo, e Alcibiade afferma che Socrate gli ha salvato la vita, non lo ha abbandonato ferito sul campo di battaglia, ma lo ha tratto in salvo recuperando anche le sue preziose armi. Al termine della campagna militare però il premio di valore lo riceve Alcibiade e ora sembra volersi giustificare come se Socrate non avesse fatto nulla. E poi Alcibiade racconta come dopo la sconfitta di Delio degli Ateniesi contro i Tebani nel 424 avanti Cristo tutti scappassero in modo scomposto e solo Socrate insieme a Lachete marcia con le sue armi pesanti a testa alta ritirandosi senza fuggire tanto che i nemici per rispetto ammirati non lo toccano neppure mentre inseguono chi fugge in disordine. Qui Platone sembra voler alludere alle tante fughe, ai tanti cambiamenti di fronte di cui Alcibiade è stato protagonista. Il fatto che Raffaello ritragga Alcibiade con l'armatura è senza dubbio una citazione quindi dal testo del simposio che Fedra Inghirami legge e commenta ai membri del gruppo di studio che prepara lo sviluppo delle trame della scuola di Atene. Il discorso di Alcibiade contenuto nell'ultima parte del simposio è molto interessante e di grande attualità e se ne consiglia la lettura proprio perché contiene una delicata riflessione sull'opportunità di dover rinunciare alla coerenza, ad essere coerenti sui principi ritenuti giusti e fondati in modo da poter fare carriera, ricevere gli onori anche quando non si meritano. E per poter avere successo, molto spesso bisogna rimuovere dei principi morali, prego. E bisogna fare, rimuovere i principi morali per fare delle scelte pratiche che a loro volta rasentano l'immoralità. Ora, come possiamo constatare, i dialoghi di Platone e le immagini della scuola di Atene corrono sempre, vedete, a bassa velocità sui binari del presente, cioè propongono tematiche di attualità. Ora guardate sempre sul punto 3. Il personaggio di Alcibiade è molto significativo, eh? La sua vita avventurosa di militare, di uomo politico, merita di essere conosciuta nelle sue grandi linee, e l'invito è quello di fare una piccola ricerca su di lui utilizzando l'enciclopedia o la rete. Questo è un personaggio sul quale trovate, ecco, molte cose. Noi abbiamo citato solamente quello che ci interessa per metterlo in evidenza. Continuando il nostro inventario nel gruppo dei socratici, possiamo osservare che parzialmente coperta dalla figura di Alcibiade c'è l'immagine di un vecchio. Le studiose e gli studiosi di filologia identificano in questo vecchio il personaggio di Aristodemo. Eccolo qua dietro. Il personaggio di Aristodemo lo abbiamo citato poco fa, che da giovane si reca con Socrate al simposio in casa di Agatone, e nel testo si dice che è uno dei più innamorati discepoli di Socrate in quel periodo. Nel simposio si legge che Aristodemo era piccolo, sempre scalzo. Effettivamente nell'affresco poi non appare di statura inferiore rispetto agli altri, ma nel simposio deve apparire comunque, nell'affresco deve farci vedere. Nel simposio quindi è Aristodemo che racconta ad Apollo d'Oro quello che a sua volta Apollo d'Oro sta raccontando al suo interlocutore e a tutti noi. Adesso leggiamo ancora un frammento dal simposio, quando nell'introduzione si descrive il momento in cui Apollo d'Oro comincia a raccontare ciò che Aristodemo gli ha riferito, e in questa introduzione Platone insegna che la trasmissione interpersonale delle conoscenze è un elemento importante per l'apprendimento. Aristodemo ha imparato al simposio, Apollo d'Oro ha imparato da Aristodemo e ora sta comunicando al suo interlocutore e a noi le nozioni che ha preso. Quindi c'è una trasmissione, la rete, ecco, delle informazioni, della cultura, che deve essere, vedete, una rete, ecco, di base. Il sistema dell'informazione ufficiale gestito dal governo della polis, allude Caustico Platone, non è in grado di comunicare il sapere. Solo il passaparola da intelletto a intelletto, solo la relazione intellettuale tra le persone che frequentano le scuole di strada, come quella di Socrate, è in grado di trasmettere la cultura. Qui c'è un'altra stilettata di Platone a quella che è la gestione ufficiale della cultura. Ma leggiamo questo frammento dall'introduzione del simposio, sempre Apollo d'Oro che parla. Aristodemo mi diceva dunque di aver incontrato Socrate tutto pulito e addirittura con i sandali ai piedi, cosa che egli faceva raramente, e di avergli domandato dove fosse diretto dopo essersi fatto così bello. E Socrate rispose: a cena da Agatone. Ieri evitai di andare al banchetto per la vittoria perché ero spaventato dalla folla, ma gli promisi che sarei stato presente oggi, e mi sono fatto così bello per andare bello da chi è bello. Ma tu, Aristodemo, soggiunse, te la sentiresti di venire a cena senza essere stato invitato? E io, narrava, risposi, come tu decidi. E Socrate soggiunse, allora seguimi, così rovesceremo il proverbio e lo modificheremo in questo modo: i buoni vanno al banchetto dei buoni di loro spontanea volontà. Guardate, qui c'è un gioco di parole che Platone costruisce, che in italiano non si può rendere, perché sappiamo che in greco agathos significa buono e agatone è colui che è buono, è il nome del padrone di casa, come dire gli agatoni, i buoni, vanno a cena in casa degli agatoni, dei buoni, senza bisogno di essere invitati, perché sono comunque graditi, no? C'è una corrispondenza. Ora, dobbiamo sapere che questi personaggi, Aristodemo, Apollodoro, sono molto noti durante il Rinascimento, perché i dialoghi di Platone sono al centro dell'attenzione delle intellettuali e degli intellettuali dell'età moderna. Uno dei grandi divulgatori delle opere di Platone che abbiamo già incontrato è Marsilio Ficino, il quale, come sappiamo, non solo ha tradotto il Simposio, ma ha scritto anche un utile commentario su questo testo, un commentario che Fedra Inghiram sta proponendo ai membri del gruppo di lavoro che cura la realizzazione della scuola di Atene. Guardate sul punto 4 del repertorio. Ma non è tutto. Marsilio Ficino ha scritto anche in latino e in volgare, tanto perché non si abbia a dire io il latino non lo conosco, è un'opera simile al Simposio che si intitola Sopra lo amore. In quest'opera Marsilio Ficino mette in scena un simposio tenuto a Firenze e questo testo, che riprende i temi del dialogo di Platone, ha avuto un grande successo. E i personaggi principali di quest'opera sono appunto Apollodoro e Aristodemo, che dopo molti anni, da vecchi, ripetono i concetti sul tema dell'eros in termini neoplatonici. Questa annotazione ci fa rispondere a una domanda che noi ora ci facciamo. Come mai Raffaello rappresenta Aristodemo, che nel Simposio di Platone è un giovane, con la figura di un vecchio? Raffaello dipinge la figura di Aristodemo nella sua versione più moderna, cioè quella dell'opera Sopra lo amore di Marsilio Ficino. E i membri del gruppo di studio, a cominciare da Fedra Inghirami, che conoscono bene quest'opera di successo, contribuiscono alla creazione di questa immagine. Quindi è chiaro che questo personaggio è conosciuto e spicca soprattutto, ecco, in questa sua figura, con questa sua figura. Ecco. E guardate sul punto 4, beh, qui è naturale riflettere sul fatto che ci è capitato di sicuro di rincontrare da vecchia, ora siete tutti giovani, lo so, però voglio dire, siete stati bambine e bambini poco fa, ma vi è capitato di incontrare da vecchia una persona che avete conosciuto da giovane? Ecco, no, si fa per dire da vecchia, insomma, diciamo da più matura. Ora, scrivete quattro righe in proposito, succede, no? Succede ogni tanto. Appare poi nel gruppo dei socratici una quarta figura di cui vediamo, ecco, le studiose e gli studiosi di filologia ipotizzano che questo personaggio potrebbe essere Elchine. Ora, guardate, qui c'è una diatriba in corso tra chi sia tra i due, Aristodemo ed Elchine. Ecco, c'è una c'è un chi dice no è quello davanti, c'è chi dice no è quello di dietro, ma poi a noi importa poco, cambiano poco le cose. E potrebbe essere l'importante è che questi personaggi sono tutti qui e tutti quanti hanno da proporre delle citazioni intellettuali, che poi è il motivo per cui è stato costruito quest'opera, questo oggetto, e è il motivo per cui noi lo studiamo, che poi dopo una figura corrisponda all'una o all'altra a poca importanza. E anche Eschine, che con Aristodemo ha avuto un ruolo importante nella vita di Socrate, cioè il padre di Eschine faceva il salsicciaio e Socrate loda spesso la fedeltà del figlio del salsicciaio. E fin da giovane Eschine è stato un fedele discepolo di Socrate, uno di quelli che ha cercato invano di organizzare la fuga del maestro dalla prigione dopo la sentenza di condanna a morte. Poi la quinta figura è certamente molto attraente e rappresenta un giovane dai bei lineamenti, con un bel mantello blu, in posa, vedete, trasognante, con il pugno sotto il mento, con lo sguardo incantato. Questo personaggio rappresenta certamente Senofonte, che da giovane è stato assiduo discepolo di Socrate. Ecco qua, Senofonte, ecco, vedete, questa posizione, ecco, particolare. E guardate sul punto 5 del repertorio. Senofonte è nato ad Atene intorno al 430 a.C. ed è stato un grande scrittore del movimento della sapienza poetica orfica della letteratura greca. Senofonte è stato il primo a scrivere su Socrate e quindi è stato il primo a lasciare una testimonianza fondamentale su di lui, una testimonianza più che di carattere filosofico, di carattere apologetico e privato. L'opera di Senofonte, noi conosciamo Socrate attraverso due personaggi, attraverso Senofonte prima di tutto e poi attraverso Platone. L'opera di Senofonte su Socrate, in quattro libri più uno in appendice, si intitola Memorabili. Memorabilia, eccolo qua, si trova regolarmente in circolazione, e qui addirittura c'è un saggio di Antonio Labriola, quindi siamo. Memorabili vuol dire cose e fatti che non si devono dimenticare, questo vuol dire memorabilia, ed è un'opera veramente importante per conoscere la storia della vita privata dell'epoca in cui sono vissuti Socrate e Platone. I Memorabili di Senofonte raccontano fatti e comportamenti della vita del maestro Socrate e raccolgono i suoi detti e le sue sentenze. La parte più curiosa di quest'opera è rappresentata dal libro in appendice, eccolo qua, di Senofonte, che si intitola Economicon, in cui Socrate parla di economia domestica. Questo libretto bisognerebbe leggerlo ora, siamo in crisi economica, difatti capita proprio, probabilmente andava letto prima, soprattutto da parte dei banchieri, così sarebbero andati a zappare la terra e avrebbero non facciamo citazioni sconsiderate in questo ambiente, non ho sentito niente, certi personaggi mi sconcertano un po', scuotono la mia profonda violenza. Economico, no, parlando di Socrate, economico, Socrate parla di economia domestica, su come si possa vivere spendendo poco, su come arredare modestamente ma con gusto il proprio monolocale, su come cucinare in modo creativo e salutare, su come fare le pulizie profumando la casa e consumando poca acqua e pochi detersivi. Sembra buffo, ma è così. Poi Socrate parla di agricoltura, su come integrare l'economia domestica con l'orto, favorendo anche lo scarico della nevrosi che la vita convulsa delle polis greche dell'epoca procurava già. Quindi Senofonte scrive anche due dialoghi poi dove Socrate è protagonista, che si intitolano Simposio e Apologia di Socrate, ma vedete, queste due opere rispetto ai dialoghi omonimi di Platone sono considerate modeste, hanno in comune solo il titolo. Per arricchire le nostre conoscenze in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, dobbiamo ricordare le altre opere per cui Senofonte è famoso. Beh, dobbiamo ricordare intanto Anabasi, ora non ho portato questo libro perché non ci stava più nulla, ma Anabasi in sette libri. Anabasis in greco letteralmente significa salita, ascensione, ma guardate, in senso più ampio significa una spedizione che dalle coste va verso l'interno di una regione. Questo significa in questo caso. Infatti in quest'opera Senofonte narra la guerra civile in Persia tra Ciro il Giovane e suo fratello Artaserse. Senofonte ha partecipato nell'esercito di Ciro il Giovane a questa guerra, in cui Ciro viene sconfitto e Senofonte guida la ritirata dei 10.000 ateniesi che hanno combattuto con Ciro da Babilonia a Bisanzio e poi da Bisanzio ad Atene, questa ritirata. Ora, il fatto è che Senofonte nelle Anabasis si preoccupa in minima parte di raccontare gli avvenimenti storici, perché vuole raccontare il viaggio invece. È attratto soprattutto dalla descrizione del territorio, dei fenomeni naturali, dal racconto dei sogni che fa in un determinato posto, perché viene condizionato, e dei caratteri delle popolazioni che incontra. Torna in Atene nella primavera del 399 avanti Cristo, ahimè, proprio nei giorni, lui arriva contento perché ha salvato la sua vita, ha salvato la vita anche di quasi tutti quelli che ha guidato. Torna e in quei giorni lui deve assistere all'agonia e alla morte del suo maestro, di Socrate. E quindi Senofonte si addira fortemente contro i membri del governo di Atene, che non hanno preso alcun provvedimento per salvare la vita di Socrate, e se ne va a vivere nel territorio di Sparta. Dice, vabbè, allora si stabilisce nella campagna di Scillunte, vicino a Olimpia, e lì scrive le sue opere di cui abbiamo parlato, e anche quella che viene considerata la più importante, intitolata Ciropedia, cioè l'educazione di Ciro. La Ciropedia di Senofonte, guardate, noi quest'opera l'abbiamo sentita citare qualche settimana fa leggendo un frammento del libro del Cortegiano di Baldassar Castiglione, che la consiglia come opera esemplare di educazione. Ricordate? Beh, andate a vedere qualche repertorio e trama fa questo fatto. La Ciropedia in 8 libri non è un'opera di storia, ma è un romanzo storico in cui è descritta la vita e l'educazione che riceve Ciro il Grande, fondatore dell'impero persiano, che viene presentato come il tipo ideale del sovrano. Quest'opera vuol presentare un quadro ideale al fine di dimostrare che l'educazione migliore è quella basata sulla disciplina della vita spartana e sugli insegnamenti etici di Socrate. Ecco, questi sono i due elementi. Possiamo dire, per concludere il nostro breve incontro con Senofonte, che questo scrittore, più che uno storico e un filosofo, è un poligrafo, cioè un giornalista, per dire, in greco poligrafo. Cioè, da questo punto di vista è un grande scrittore, è un artista, perché il suo stile è semplice, è piano, ma è elegantissimo. Di lui è stato detto che la sua opera è di dolce utilità ed è stato soprannominato l'ape attica, proprio perché come un'ape fa il miele mentre scrive. Ed è dolce utilità. Che cos'è dolce per voi oggi? Un oggetto, una persona, un ricordo, un paesaggio, un sentimento, che cosa? Beh, basta una riga per rispondere, 4 righe per rispondere, scrivetele che cos'è dolce per voi oggi. Diogene Laerzio ci dice che Senofonte era modesto e di bellissimo aspetto, e ci narra il suo mitico incontro con Socrate. Leggiamo questo frammento perché è probabile che la forma del ritratto con cui Raffaello presenta Senofonte nella scuola di Atene derivi da una citazione tratta da questo brano, da Diogene Laercio, che è il nostro maggiore informatore sempre. Una mattina Socrate incontra Senofonte in una strada stretta del centro di Atene e gli tende il bastone per fermarlo. Lo ferma e gli chiede dove si possa fare la spesa. Senofonte risponde e lo indirizza verso la cosa, il mercato. Ma Socrate gli chiede ancora se conosce un posto dove le persone possano diventare virtuose. A questa domanda Senofonte non sa rispondere, ma rimane a pensare. Allora Socrate dice: vieni, seguimi e apprendi. Così Senofonte è diventato discepolo di Socrate. Vedete, c'è proprio una concomitanza poi con altri maestri. Abbiamo assistito quindi qui, vedete, alla descrizione di un incontro erotico. Infatti nello sguardo del Senofonte c'è proprio... era uno sguardo, vedete, proprio di contemplazione erotica la sua. Un incontro erotico, perché questo frammento spiega qual è il vero significato del termine incontro erotico. Noi ci facciamo chissà quale... Cioè, un incontro erotico è un'opportunità in cui si mette in moto il processo di apprendimento. Questo significa. Alle spalle di Socrate compare un vecchio... Ecco, qui c'è Socrate, a compare un vecchio con la barba, con un abito scuro, ha qualche cosa in mano, con gli occhi bassi, vedete, con lo sguardo triste. Vecchio con la barba, con gli occhi bassi, sembra un po' in castigo, lo vedete. Questo personaggio rappresenta Critone, un agiato ateniese, coetaneo, scolaro e intimo amico di Socrate, hanno fatto coppia fin da bambini. E Critone ha amato molto Socrate per la sua statura morale, ma non è stato capace di capirne il messaggio filosofico. Critone pensa che le idee di Socrate siano belle, ma che non siano applicabili nella vita reale. E questo è qualcosa che è molto umano. Critone pensa che le idee di Socrate siano utopiche, soprattutto l'idea che il comportamento di una persona debba essere sempre coerente con la sua fede, con i suoi ideali, con i principi in cui decide di credere. Critone è in difficoltà a pensare, come afferma Socrate, che si debbano sempre seguire le opinioni di coloro che sono coerenti in funzione della realizzazione del bene comune, e non si debbano seguire le convinzioni utilitaristiche della maggioranza silenziosa, che subisce spesso l'influenza manipolatrice di chi detiene il potere. Critone è in difficoltà a pensare, come afferma Socrate, che non si debba tenere in massima considerazione il vivere, ma il vivere bene. Critone è in difficoltà a pensare, come afferma Socrate, che si debbano sempre rispettare le leggi della polis, perché il diritto di cittadinanza ha valore in virtù delle leggi che realizzano il bene comune. Critone è in difficoltà a pensare, come afferma Socrate, che fare uso della violenza non è mai giusto, in nessun caso. Critone è in difficoltà a pensare, come afferma Socrate, che neppure se si subisce ingiustizia, bisogna rendere ingiustizia. Queste idee e altre le troviamo nel dialogo di Platone, che si intitola appunto Critone, che ha per tema il dovere, in greco katekon. Il dovere in greco si dice katekon, e c'è qualcosa che ci ricorda questa parola, no? Questo dialogo si capisce facilmente dalla breve presentazione che ne abbiamo fatto, tratta argomenti di grande attualità. Guardate sul punto 6 del repertorio. Nel dialogo Critone, che ha per tema il dovere, in greco katekon, e che si svolge è in giro il foglio delle firme? Fatelo circolare, perché se no. Nel dialogo Critone, che ha per tema il dovere, in greco katekon, e che si svolge nella cella del carcere di Atene di prima mattina, si incontrano tre personaggi fondamentali. C'è Socrate, che tra tre giorni verrà alla cicuta, ha preso la sua decisione. C'è Critone, che tenta di convincere Socrate a fuggire. Se fugge, sono contenti anche quelli che lo hanno condannato. E ci sono le leggi, che rappresentano un personaggio simbolico. Le leggi personificate. Critone non coglie fino in fondo la coerenza di Socrate, ma è necessario ascoltare anche le sue ragioni. E Platone, e trattandolo con tenerezza, sistematizza anche le ragioni di Critone con la solita bravura. Critone dice a Socrate che se non fuggirà, la gente biasimerà il comportamento dei suoi amici per non averlo aiutato a salvarsi. Tutto sommato, è umano. Critone si è già impegnato a superare tutte le difficoltà pratiche che la fuga comporta. A che cosa servono gli amici? Sussurra Critone con convinzione e con preoccupazione autentica, se non ti aiutano nel momento del bisogno. Socrate, spiega Critone al suo maestro, rimanendo in carcere, condannato ingiustamente, danneggia non solo se stesso, ma anche le leggi usate ingiustamente contro di lui. Dall'esilio, afferma Critone sperando di essere convincente, Socrate potrà dimostrare ancora la bontà delle sue idee, la sua innocenza, la sua coerenza. Ma Socrate, a malincuore, è molto commovente questo dialogo, molto umano. Qui Platone, come al solito, rivela la sua grandezza di poeta e di scrittore. Socrate ha malincuore perché sa che Critone gli vuole veramente bene, è durissimo con lui e contrasta ognuno di questi punti con la sua feroce coerenza. Insomma, a questo punto il consiglio è quello di leggerlo il Critone. È un testo lungo circa 10 pagine, quindi è un librone. E, sia per quanto riguarda i temi di riflessione esistenziale che contiene, sia per gli elementi affettivi che caratterizzano il rapporto tra questi due personaggi, che si conoscono da tanti anni, sono divenuti vecchi insieme, e si rispettano, e soprattutto perché nell'ultima parte, prima dell'epilogo, c'è la famosa prosopopea delle leggi, dove Socrate dichiara che non si deve mai, anche quando si è innocenti, evitare il giudizio, e che non si deve aspirare a farsi le leggi a proprio uso e consumo, perché ciò comporterebbe la distruzione dell'essenza della legge stessa. E questo è diventato un principio classico della giurisprudenza, soprattutto rispettato in Italia in questi ultimi anni. Il personaggio di Critone è un protagonista anche e soprattutto nel Fedone, il famoso dialogo di Platone sull'anima, che si svolge nel carcere il giorno stesso della morte di Socrate. Naturalmente Critone, anche nel Fedone, non comprende il messaggio socratico fino in fondo e per questo motivo viene bonariamente rimproverato da Socrate. Critone non capisce che Socrate vuole mettere in evidenza tre elementi che secondo lui hanno maggior valore del corpo materiale e di qualunque cosa materiale, di qualunque cosa che ha un valore materiale. Socrate considera l'anima, guarda all'intelletto e ritiene la coscienza, quindi anima, intelletto e coscienza, come componenti della vera realtà dell'essere umano. L'essere umano vale per questi tre elementi, l'anima, l'intelletto e la coscienza. Questi sono gli elementi. Socrate afferma spesso, secondo il pensiero orfico, che quando l'anima esce dal corpo, del corpo non resta più nulla. Critone non ha capito bene questo concetto, non ha compreso che l'anima, l'intelletto e la coscienza sono le uniche realtà che valgono qualitativamente per Socrate. Guardate a Platone, attenzione perché qui siamo in un punto centrale di tutto questo lavoro, a Platone va il merito di aver sintetizzato e messo a punto questi tre concetti fondamentali nella storia del pensiero umano, elaborati nel corso dell'età assiale: l'anima, l'intelletto e la coscienza. E Socrate ironizza quando Critone chiede: ma allora come ti dobbiamo seppellire se del tuo corpo non resta più nulla? No? E qui guardate sul punto 7 del repertorio. Nel dialogo Fedone, Socrate afferma: ho letto moltissime volte che dopo che avrò bevuto il veleno non rimarrò più con voi, ma me ne andrò di qui in certi luoghi felici e beati. Mi pare che per Critone sia stato inutile, come se io parlando avessi voluto consolare un po' me e un po' voi. È un Socrate, vedete, tipicamente orfico, questo che parla dell'immortalità dell'anima, che Platone fa parlare. Nonostante queste incomprensioni ideologiche, anche Socrate è molto affezionato a Critone e lo sceglie, vedete, come suo esecutore testamentario. Infatti vedete, poi se lo vedete da vicino, vedete che Critone ha in mano questa cartellina, no? Che qui sotto appare, traspare appena, no? Dove dentro probabilmente c'è il testamento di Socrate, o perlomeno questa idea, no? Ecco, traspare. Sembra quasi un'anima, no? Anche del Fedone quindi si consiglia la lettura. È un testo lungo, circa 50 pagine, la cui comprensione risulta accessibile a persone come voi che avete una conoscenza delle dottrine orfiche, del pensiero pitagorico. Si parla anche del pensiero pitagorico, due temi che abbiamo studiato nei primi itinerari di questo percorso a proposito dell'immortalità dell'anima. Se poi qualcuno di voi vuole osare, come lettrice e come lettore, guardate, può cercare in biblioteca o a casa, perché magari c'è, il primo libro dei saggi di Montaigne. L'intero capitolo 20, formato da una ventina di pagine, contiene una allusiva riflessione sul dialogo Fedone, anche se lo scrittore, anche se Montaigne, non lo cita mai direttamente, che si intitola Filosofare e imparare a morire. Ora, guardate, andate alla ricerca di questo brano, anche solo per constatare che esiste, e ricordate che l'esercizio della lettura, anche di una sola pagina ogni tanto dei saggi di Montaigne, 1580-1588, contribuisce ad allargare, ad allungare la vita. Filosofare e imparare a morire, Montaigne scrive, beh, non vi spaventate di questo titolo. Se leggete qua, forse, per me è successo, io credevo di farla, e invece sono ancora qui perché ho elaborato questa scrittura, ci ho riflettuto, mi ha allargato la vita, forse me l'ha anche, probabilmente me l'ha anche allungata. E pensate, Montaigne aveva 50.000 malattie, ogni giorno se ne trovava una, lo sapete, si ammalava di tutto, bastava che leggesse da qualche parte che c'era una nuova malattia, una vecchia malattia nei classici, lui se la prendeva subito, cioè perlomeno diceva subito di averla, tanto interiorizzava le letture. La mia vita, vedete, Montaigne scrive: la mia vita si è ampliata dal momento in cui ho intrapreso la redazione del mio libro con il quale mi identifico. Io sono il mio libro, scrive Montaigne. E noi, se vogliamo giocare con le parole, noi siamo le nostre quattro righe al giorno di scrittura autobiografica, eh? E quindi che ci allargano e ci allungano la vita. Il Fedone è il dialogo della morte di Socrate, e nell'affresco della scuola di Atene tutta questa situazione che abbiamo descritto incontrando la figura di Critone sembra ben rappresentata. Il vecchio Critone infatti, vedete, non partecipa alla discussione, sembra non ascoltare la lezione di Socrate. Socrate sta facendo lezione, ma è vicino al maestro quasi a proteggerne le spalle, ed è triste, come sempre si è tristi quando si perde un caro amico. Critone non è stato capace di comprendere pienamente il messaggio del maestro, ma lo ama fino in fondo ed è afflitto, perché non avrebbe voluto perderlo materialmente, con il corpo, nella carne. Dietro le spalle di Critone e di Socrate, nell'affresco della scuola di Atene, spunta parte del volto di uno sconosciuto. Vedete qua, tra Socrate e Platone, c'è il spunta il volto, ecco, di un personaggio, spunta il volto di un personaggio, nessuno sa chi possa essere di preciso questo personaggio, ma guardate, le studiose e gli studiosi di filologia, in primo luogo quelle e quelli della corrente di Fedra, fanno un'ipotesi molto interessante. Pensano che questa figura possa essere legata al testo del dialogo Il Fedone, che con la figura di Critone è stato messo in primo piano. Questo personaggio, che finisce per rimanere al di fuori del gruppo degli ascoltatori di Socrate, potrebbe essere quello che il giorno della morte del maestro era assente per malattia, a proposito di malattia. E chi manca nella cella del carcere di Atene nel momento in cui Socrate beve la cicuta? Manca proprio Platone. E Platone si cita nel Fedone con una famosa frase sibillina: Platone, credo, era malato. Ora, Platone con questa frase, con questo credo ipotetico, vuole avvertire le lettrici e i lettori del fatto che quando farà dire, quanto farà dire a Socrate, tutto quello che lui farà dire a Socrate non è la verità storica. Lui era assente e non può testimoniare direttamente. I dialoghi di Platone non sono un documento storico, e Platone, come se fosse un suggeritore, fa recitare a Socrate le proprie convinzioni metafisiche e fornisce la grandiosa dimostrazione dell'esistenza del mondo intelligibile delle idee. E di questo argomento ce ne occuperemo in modo più ampio, strada facendo, quando incontreremo Platone da vicino. Il personaggio che nel quadro dei socratici, vedete, appare come se fosse un suggeritore, la bocca non si vede, no, difatti, potrebbe essere proprio il giovane Platone, con un volto, dicono le esperte e gli esperti, molto simile a quello del sacerdote che nel quadro orfico legge il libro delle parole degli albori. Questa figura, come abbiamo già detto, ha le fattezze trasfigurate da Raffaello di Fedra in Ghirami. E qui, vedete, compare ancora una volta nel suo ruolo di suggeritore culturale, e questa è davvero una finezza, se volete, la figura di Fedra in Ghirami, perché effettivamente i testi che danno contenuto alle forme della scuola di Atene sono in mano al bibliotecario, che mette a disposizione tutta la sua competenza. E sappiamo quale ruolo importante avessero i bibliotecari nel Medioevo e nel Rinascimento. Questa sera, vedete, procedendo sulla corsia dell'affresco rinascimentale, abbiamo incontrato un gruppo di personaggi: Apollodoro, Alcibiade, Aristodemo, Eschine, Senofonte e Critone. E poi il personaggio del suggeritore. E una serie di opere, vedete, molto importanti, legate a queste figure, a cominciare dai tre dialoghi di Platone: il Simposio, il Critone e il Fedone. Ecco. E poi le altre opere che avete in repertorio. In questo gruppo, che è il gruppo dei socratici, spicca soprattutto la figura di Socrate. E Socrate,
vedete lì col suo saio,
e Socrate ci aspetta al varco, e la prossima settimana, viaggiando sulla corsia del territorio dell'Ellade, ci imbatteremo in lui. Vedete, ci si imbatte sempre in Socrate, lo si incontra dietro agli angoli, lui ci mette il bastone davanti e ci dobbiamo fermare perché ci farà una domanda, ci dirà, una domanda provocatoria. E Socrate ci aspetta ad Atene, nella cosiddetta zona degli stagni, perché lui è lì che abita in periferia Socrate, nei quartieri, nelle banlieue, nei quartieri periferici, sta a ridosso delle mura, delle mura della città, è una zona che, dove comincia la campagna, dove ci sono molti stagni, dove gracidano le rane di Aristofane, dove verso sera da sempre si agitano canne al vento, naturalmente, perché noi dobbiamo essere coerenti. E con il primo capitolo del romanzo Canne al vento abbiamo iniziato questo itinerario, e con un frammento del sedicesimo capitolo quindi concludiamo, in attesa di incontrare Socrate nella zona degli stagni. Ma dimmi Efis, proseguì accorata donna Ester, non è una gran cattiva sorte la nostra, Giacinto che ci rovina e sposa quella pezzente, e Noemi che rifiuta invece la buona fortuna. Ma perché questo, Efis, dimmi, tu che hai girato il mondo, è dappertutto così, perché la sorte ci stronca così come canne? Sì, egli disse allora, siamo proprio come le canne al vento, donna Ester mia. Ecco perché siamo canne e la sorte è il vento. Sì, va bene, ma perché questa sorte? E il vento perché? Dio solo lo sa. Sia fatta loro la sua volontà, ella disse chinando la testa sul petto. E vedendola così piegata, così vecchia e triste, Efis si sentì quasi un forte. E per confortarla pensò di ripeterle uno dei tanti racconti del cieco. Del resto è che non si è mai contenti. Lei sa la storia della regina di Saba. Era bella e aveva un regno lontano, con tanti giardini di fichi e di melagrani e un palazzo tutto d'oro. Ebbene, sentì raccontare che il re Salomone era più ricco di lei e perdette il sonno. L'invidia la rodeva, tanto che volle mettersi in viaggio, sebbene dovesse attraversare metà della terra per andare a vedere. Donna Ester si curvò un po' dall'altro lato e prese il libro in mezzo al quale aveva chiuso gli occhiali. Queste storie sono qui, è la Sacra Bibbia. Efis guardò umiliato il libro e non continuò. La prossima settimana noi continueremo ancora a leggere qualche pagina da Canne al vento, e poi incontreremo Socrate e ci sentiremo dire, come è successo a Senofonte, venite, seguitemi e apprendete. Socrate ci porta in giro per la città. La sua è una scuola di strada itinerante. E sapete che cosa Socrate propone di apprendere? E soprattutto sapete come dobbiamo apprendere secondo Socrate? E sapete che sa che sa, se sa chi sa, che se sa non sa se sa. Chi sol sa che nulla sa, ne sa più di chi ne sa. Ora, questo gioco di parole tratto dall'opera di Ferdinando Galiani, con una L sola, da non confondersi con me, intitolata Socrate immaginario, cominceremo, questo gioco di parole, a decodificarlo nel prossimo itinerario, quando incontreremo Socrate ad Atene, con il volto di Sileno, e sulla via del rispetto della legge, tra l'Agorà e l'Areopago, perché riprenderemo la via del rispetto della legge, perché Socrate passa proprio di lì, lo seguiremo in virtù del fatto che la scuola è qui. E guardate, se ci sono le scuole, lo si deve anche al personaggio di Socrate, soprattutto le scuole itineranti di strada, come la nostra. Buonanotte.